stasera e benvenuti all'Ordinium Calling. Conducono Davide Olla e Prince Calù. Regia Mame Gioia.
Buonasera, buonasera a tutti, ben ritrovati a tutti i nostri radioascoltatori, siamo qua Radio Bandiera Nera, Ordinium Calling, da Londra alle 21, come ogni lunedì, con me ci sono Manu, ciao Manu, Vercistone, ciao Manu, come stai?
E allora, buonasera a tutti quanti, eccolo qua il Monday Night per Radio Bandiera Nera, Ordinium Calling, siamo ancora qui. Buonasera anche a te Davide, spero tutto bene e buonasera anche all'altra nostra colonna portante, il nostro Prince Calù, dove ti trovi? Ciao, buonasera.
Buonasera, colonna portante stasera, colonna sonora a quanto pare. Manu ciao o ciao Manu, non ho mai capito, perché forse è una celebrità, non lo sappiamo, io non l'ho mai visto, sento solo la voce, sentite solo la voce, anzi io lo vedo, purtroppo lo vedo. Comunque a parte gli scherzi, Manu ciao, ciao Davide, tutto a posto. Dove sono? Vi faccio le autodomande come a scuola, no? Domanda a piacere, la domanda è normalmente Priscano, dove sei? Già la sapevo, quindi risponde. Sono in Torquay. Perché Torquay? Voi direte Torquay Street. Probabilmente lì c'è una palestra di Brazilian Jiu-Jitsu, come ben sapete, in un famoso stabile, no? Che tanto stabile non era poi alla fine. Ma sono a Torquay perché sono reduce da Cornwall, no? Vi ricordo, ad Alcatraz la settimana scorsa, stavo lì nel cuore della Cornovaglia, al castello di Re Artù, la tavola rotonda, abbiamo mangiato, abbiamo bevuto, abbiamo fischiato, abbiamo cantato e stasera vi propongo una colonna sonora fantastica. Ho un po' fobiato l'argomento, perché sono a Torquay? A Torquay perché è in Devon, appunto, questo bellissimo, località favolosa. Quando verrete a trovarci a Londra, fate un giro sulla Cornovaglia, tornate indietro nel Devon. E appunto sulla strada mi sono fermato perché Torquay è proprio dove è nata Agatha Christie. Chi è Agatha Christie? Ce lo dice Manu, ciao.
Oh, ciao Manu, fate voi.
Radio Bandiera Nera.
Bene, mi nasce come Agatha Mary Clarissa Miller, la nostra Agatha Christie, a Torquay il 15 settembre del 1890. E c'è da dire, diciamo, sulla sua biografia che nasce da una famiglia, diciamo, messa molto molto bene. Tra l'altro la parte della madre, lei faceva, era praticamente sposata con un militare che purtroppo, diciamo, ebbe un incidente stradale e è stata costretta poi a crescere le sue figlie. Una di queste era proprio la madre della nostra Agatha, che nel corso del tempo poi la sua sorella si sposò un americano e ne conobbe un altro e lei diciamo, si sposò a sua volta, perché comunque, diciamo, portava avanti un bel patrimonio, anche perché vivevano una situazione molto molto precaria inizialmente, ma questo comportò e migliorò, diciamo, le condizioni a livello economico per la nostra Christie, quando la nostra Agatha, quando nacque. Lei descrisse la sua infanzia molto molto felice, perché era circondata da donne molto forti, molto vigorose comunque nel portare avanti la loro vita, ma incredibilmente, nonostante la sua età, diciamo verso i 9-10 anni, anche 11, cominciò ad avere una cultura spaventosa in tantissime, diciamo, cose, tra lo spettacolo, la letteratura, la musica addirittura. Pensate che suonò il pianoforte e il mandolino, cosa che poi diventano anche importanti per i suoi romanzi, poi capiremo bene perché, anzi soprattutto l'archeologia, poi vi sveleremo bene qualcosa nel dettaglio più avanti. Poi che altro c'è da dire sulla sua vita? Beh, sulla sua infanzia, diciamo prevalentemente che lei cominciò anche a studiare moltissimo e documentarsi non solo sui libri, diciamo, di contenuto infantile, ma anche su quelli un po' più tosti, anche perché si diceva, si vociferava che la sua famiglia praticasse atti esoterici, detti così praticamente, ma nello stesso tempo si documentò, ebbe una grande passione per i romanzi gialli, che poi sono quello che hanno caratterizzato, diciamo, il profilo della nostra Christie, poi, tra cui abbiamo il nostro grandissimo Sir Arthur Conan Doyle, che Sherlock Holmes divenne praticamente la sua figura ispiratrice per i suoi romanzi gialli.
Direi una pausa musicale adesso, cosa dici? Dato che oggi la colonna sonora è stata fatta esclusivamente dalle manine sante del nostro principe Calo. È vero o no? Cosa ci proponi?
Principe del Devon, famoso principe del Devon, esatto. Un tempo era principe del Gallo, adesso è cambiato. Allora, passiamo subito alla prima traccia che ce la introduce Manuel e io la commento.
Esatto, la playlist è stata scelta dal nostro Prince. Bella playlist tra l'altro. Partiamo subito con la prima chicca, che è dei O Gunquit e si chiama Bad Bad Milk.
A proposito, come sapete la settimana scorsa ho parlato un po' di bands emergenti, tra cui appunto, non per fare autocelebrazione ancora una volta, anche le band dove ho suonato io, le band che ho rovinato io, diciamo così. Quindi sono band più o meno conosciute, anche band di amici miei. E con questa continuiamo, non perché li conosca personalmente, ma potrei dire qualsiasi cosa, assoluto, tanto non c'è prova contraria. Però in effetti andavo sempre al pub dove si esibiranno la settimana prossima, quindi può darsi che ci arrivato, magari ti dico ciao. Go Conquit è un gruppo fantastico, è un po' una sorta di, non so come definirli, felliniani, anomali, tipo da animali da circo direi, da vedere i video come al solito. Io ho detto bisogna fare la trasmissione televisiva perché la radio non ci rende onore per tutte quelle tonalità, colori, vibranti, vigorosi, come ha detto Manuel, che ha imparato questo vocabolo. In effetti la storia di Agatha Christie, abbiamo ascoltato fino adesso, sembrava un po' una soap opera, no? Tipo Dallas, diciamo, storia un po' triste, compagnia bella. Vogliamo rinvigorirvi con la gomma del ponte, o vigoroso, che era appunto la competition ai tempi d'oro, non so se ve la ricordate, quando mangiavate la Brooklyn, no? Che poi avete scoperto che arrivati a New York non esisteva sta cazzo di Brooklyn, e quindi dite ma come ci hanno dato la sola, quindi cloni italiani. E andiamo avanti con questo pezzo qua, suoneranno la settimana prossima a questo pub, e tra l'altro il biglietto costa soltanto 5 pound, quindi siamo democratici, c'è posto per tutti, ma questi meritano altro che il biglietto a 5 pound, io ne spenderei 6-7, dai, go Conquit!
That meal's gone bad, that meal's gone bad, that meal's gone bad, now don't you put it in my bed.
Scalù, ben ritrovati qui su Londinium Calling, l'appuntamento del Monday Night qui su Radio Bandiera Nera. Sono qui ovviamente con le mie due colonne portanti, il Prince Calù e Davide Olla, per parlarvi di Agatha Christie, un personaggio molto importante per la letteratura inglese e non solo, per specialmente nel tema molto poliziesco. Ma prima di continuare volevo fare un saluto al nostro Gian Pop, che ci ha mandato un altro dei suoi bellissimi jingle che tra poco sentirete. E soprattutto, cosa molto importante ragazzi, siamo finalmente approdati sulle pagine dei social Facebook e Instagram. Mi raccomando, seguiteci, noi non in un calling RBN, sia per Instagram sia per Facebook. Seguiteci perché metteremo podcast, immagini, citazioni e cose sempre riguardanti sul mondo di Londra, il Londinium e della perfida Albione, e non solo. Detto questo, andiamo leggermente più a fondo, diciamo, sulla vita, su quello che stava, su quello che stava progredendo sulla vita della nostra Agatha Christie. Abbiamo parlato un pochettino delle sue ispirazioni dell'ambito poliziesco, ma dobbiamo anche partire dal fatto che lei cominciò a scrivere la prima poesia a 10 anni, che si chiamava The Cowslip, che pensate che attualmente è diventato uno degli artefatti più ricercati e più costosi nel panorama britannico. Pensate un pochettino che roba. E da dire anche che lei ha fatto parte comunque di una specie di compagnia, comunque una specie di meeting, diciamo una specie di gruppo con delle ragazze che praticavano teatro, e anche il teatro fu molto importante per le opere della nostra Agatha, nonostante lei si dedicasse anche molto con gli animali, eccetera eccetera. Quando poi venne a mancare suo padre, lì ci furono degli eventi che la portarono a fare diversi trasferimenti, tra cui pensiamo prima a Parigi, poi lei tornò in Inghilterra perché la madre non si sentiva molto bene, e per trovare anche un altro luogo per esplorare altri posti e poi anche per accontentarla, diciamo, perché era uno dei suoi sogni, la portò al Cairo, e da qui crebbe la sua incredibile passione per l'archeologia, e questo diventa molto molto importante perché alcune delle sue opere più importanti che sono state scritte in quell'hotel lì poi sono diventate delle pietre miliari. Pensate che addirittura alcuni gestori dell'hotel definivano la parte dove lei abitava, la nostra Agatha, diciamo, alloggiava in quei 3-4 giorni che rimase, dei luoghi molto importanti, anzi alcune volte i turisti andavano anche a visitare. Tra cui, se poi andiamo più avanti, quando lei fece anche esperienza verso la parte del sud-est asiatico, poi divenne importante la parte, diciamo, del Orient Express, perché poi lei ci fece uno dei capolavori, che è quello dell'assassino sull'Orient Express.
A proposito di Agatha Christie, diciamo che anche per dare un po' una sorta di vigore alla trasmissione, rendere più intelligente, perché ho notato che quando parliamo molto di argomenti molto culturali poi sento l'audience un po' sleepy, come si dice in inglese, no? Noi stessi poi non ci tratteniamo, perché vogliamo fare sì le persone accoltivate, come si dice, però insomma ci resta sempre un po' difficile perché è un po' contro natura, diciamo, vero o no, almeno per quanto mi riguarda. Allora ecco qua, c'è la novità del secolo. Dunque, avete tutti letto, spero che abbiate letto, 10 piccoli indiani, romanzo favoloso, io ce l'ho qui, proprio qui, guarda, lo vedi? Scusa, ho sbattuto il naso. Ops.
Ma scusa Calù, ma c'hai il romanzo oppure proprio i 10 piccoli indiani? Questo è quello che volevo.
10 piccoli indiani qua, adesso tra poco attacchiamo qua Porta Paci, siamo quasi pronti, l'ho chiamato, eravamo 9, ora siamo quasi pronti. Però per dire una cosa interessante, una traduzione letterale del romanzo tradotto in un film porno, diciamo la verità, this is the modern world, come dicevano i grandi gem, è vero o no Davide? È 10 Little Maidens, tradotto appunto da 10 piccoli indiani. In italiano anche lo potete trovare, perché ovviamente adesso sarete curiosi, abbiamo fatto l'audience, guarda il picco della trasmissione, lo vedo qua, le lancette sono impazzite ragazzi, si chiama in italiano Vergini Corpi Frementi. Infatti, da uno dei più famosi libri di Agatha Christie, e anche uno dei più preferiti della scrittrice, non la traduzione in italiano, ma sto parlando della vera opera 10 piccoli indiani, nel 1985 dovete sapere che è stata girata una versione porno che addirittura ha vinto un award per la migliore scena di sesso di coppia in un film, appunto, e questo accade nel 1986, la premiazione. Se volete vi dico pure la trama, ma ve la dico dopo la musica.
I can't begin to know this, but then I know it's going strong. was in the spring. Then spring became the summer. Who'd have believed you'd come along?
Stiamo parlando della nostra Agatha Christie e avete appena ascoltato un'altra mina del nostro Prince Calù che ci ha offerto Bad News, Sweet Caroline. Ma Calù ci sa dire qualcosa di meglio, perché questa effettivamente è una cover, vero o no, Prince?
Eh sì, oggi mi era presa un po' la cosa americana, dopo tanto album, non usciamo un po' pure da questi confini, poi stretti, siamo sempre con un'isola per quanto prolifica e incredibilmente vasta a livello culturale e musicale, però Neil Diamond in effetti è l'autore, il cantante Sweet Caroline, non soltanto Neil Diamond ma anche tutto il pubblico inglese. Infatti, se ricordate nei discorsi europei, uno dei leitmotiv, degli inni, diciamo, oltre al Three Lion, era appunto Sweet Caroline, che i tifosi inglesi cantavano osannando la squadra locale in tutti gli stati. È una bellissima canzone, sentitela pure nella versione YouTube nello stadio. Mi piaceva molto questa versione, un po' per rompere le righe. Quella di Neil Diamond è really fantastic. E poi ce n'avrei anche altro di Neil Diamond, ma ho cambiato un po' poi su altri generi, sempre americani, rock and roll, grandi strade, moto, eccetera, eccetera.
I generi li ha cambiati anche la nostra Agatha Christie, perché prima ci stava illustrando il nostro Prince, diciamo, le scene di sesso, cose comunque che andavano un po', diciamo, avverso allo stile della nostra Agatha. Però veramente è così, perché pensate che lei ha adottato lo pseudonimo di Mary Westmacott quando scriveva romanzi rosa, quindi qualcosa che andava un po' a allontanare il suo stile. E proprio parlando di personaggi, di pseudonimi, comunque personaggi inventati immaginari, come nel caso del nostro Sherlock Holmes inventato dal nostro grandissimo Arthur Conan Doyle, anche Agatha Christie vanta comunque di due personaggi molto molto importanti che hanno caratterizzato comunque le sue opere, le sue scritture. Pensate che ci hanno fatto diversi film, sono state riprese comunque sceneggiature proprio dai libri che lei stessa ha scritto. E ovviamente di chi sto parlando? Del celeberrimo Hercule Poirot e Miss Marple. Due personaggi leggermente diversi uno dall'altro, perché uno per esempio è un personaggio molto eccentrico, ispirato comunque dall'esperienza belga che la nostra Agatha diciamo ebbe, perché lei si trovò anche in una condizione tale che lavorava comunque nell'ambito medico durante la Seconda Guerra Mondiale, e quindi diciamo era molto a contatto con persone del Belgio, quindi lei cominciò anche un po' a descrivere il tipo di personalità, il tipo di, diciamo, di condizione che vivevano, e ha preso in atto un po' questo tipo di personaggio molto molto interessante. E poi Miss Marple, che è un po' più diversa, ma nello stesso tempo tante volte poi la identificava, spesso poi descritto anche nelle biografie in futuro, che era una specie della proiezione della nostra Agatha come detective. Due personaggi molto molto, diciamo, interessanti, che tra l'altro pensate che ne scrisse così tanti di romanzi che poi a un certo punto si racconta che si era un po' stufata, ma poi incredibilmente, diciamo, i suoi gli ultimi capolavori, quelli di Miss Marple, di Poirot, per esempio un'opera, mi ricordo, Sipario, che era uno degli ultimi racconti di Poirot, fu pubblicato praticamente quando prima della sua morte, in poche parole. Però due personaggi veramente molto molto interessanti.
Bene, 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 la nostra Agatha guarda, no, com'è, la guarda sta crista,
da qua mi capisci, Agatha. Questa è la cantai la volta scorsa, no, quella famosa poesia proprio introduttiva. A parte che io pensavo veramente che era dedicata a Agatha Christie, ma invece purtroppo ahimè
sì. Nino Ferrer l'aveva fatta. Vabbè, no, a parte Nino Ferrer, stavo dicendo, sì, un personaggione, vabbè, Dame of the British Empire, negli anni 50, ha venduto 2 miliardi, dico, di libri. Poi c'è stata, questi sono gli aneddoti, proprio spicci, c'è stata la rappresentazione sua che dal 52 fino al 2020, della Dracula per Topi all'Ambassador Theatre del West End, è andata in replica fino al 2020 ed è stata, diciamo, interrotta solo per quanto riguarda il Covid, perché c'era dal 52 ci andavano i turisti, tutto era la Guinness World Record, la rappresentazione teatrale più longeva, più durevole del mondo. C'è Calù che senz'altro è andato, infatti ci vuol dire qualcosa.
Subito, perché volevo fare una citazione, nel senso, una cosa colta, è stata una delle autrici più vendute, mi sembra, forse solo dopo, o più, non mi ricordo, di Shakespeare addirittura, a livello di autori inglesi, no?
Giusto, poi pelo dopo Shakespeare, proprio pelo.
Esatto, quella più tradotta al mondo, eccetera.
Ne corta, perché appunto abbiamo fatto questa analogia shakespeariana, quindi volevo parlare di questo racconto di vita shakespeariano. Ho sentito che hai nominato la parola spicci, e quindi su questo proprio mi rifaccio, sai, faccio tipo delle rime baciate, in prosa. Veramente spicci, la storia è questa qua: c'è un ubriaco che cammina in un vicolo della strada, questo è un racconto di Prince Calù, e si sente tutto questo rumore di metallo, no? In questi bassi fondi di sfida, che si incontra una prostituta che lo vede e gli dice in italiano: chiavi? E lui risponde: no, soldi spicci.
E qui proprio da un spettacolo,
standing ovation pura, guarda.
E qui veramente direi di partire subito con un brano musicale.
Sì, certo, questa è un'altra chicca del nostro Prince che veramente ci delizia sempre. Qua adesso abbiamo i The Pretenders con Back on the Chain Gang, e torniamo tra poco sempre con la nostra Agatha.
Of you, oh, what hijacked my world at night, to a place in the past we've been cast out of. Oh, now we're back in. sand in our eyes and descended like flies. Who put us back on the train?
Calling. Londinium Calling.
Bentornati e ben ritrovati qui su Londinium Calling, l'appuntamento del Monday Night qui di Radio Bandiera Nera, e stiamo esplorando Agatha Christie, tutto quello che diciamo è stato, cioè quello che lei è stata, quello che ci ha lasciato, le sue opere più importanti, i personaggi, come diciamo poco fa ho diciamo illustrato quello di Poirot e quella di Miss Marple. Ma ci sono anche dei dettagli molto molto particolari, diciamo, che mi riguardano molto nel mio piccolo, assolutamente, che per chi mi conosce. E si parla di quello che è la sua scomparsa. Perché dico questo? Perché improvvisamente lei è sparita in un lasso di tempo comunque ben indefinito. E cosa successe? Qual è, diciamo, l'incipit di tutto questo? Lei si era sposata con un colonnello che si chiamava Archie Christie. Infatti poi Agatha prese proprio il cognome da questo personaggio. Cosa successe? Che lui si innamorò di un'altra persona che si chiamava Nancy Neal, che era praticamente la figlia del direttore del British Empire Mission, pensate un po', e litigarono, ovviamente Agatha e il colonnello, divorziarono e improvvisamente poi lei era sparita, cioè non si seppe più nulla. neanche riguardante per esempio le opere, quando dovevano uscire c'erano i suoi lettori che continuavano a telefonarla, ma nessuna risposta, quando poi improvvisamente fu ritrovata in quello dello Yorkshire, in un hotel che si chiama oggi The Old Swan Hotel, che si trova proprio a Harrogate. Tralasciando queste, diciamo, questi dettagli comunque infimi, quello che io più che altro voglio, diciamo, andare a scavare sono due situazioni. La prima è quella che si dice che Agatha fu affetta da amnesia, e questo poi condizionò quello che poi diventerà la sua morte, che poi, diciamo, morì di Alzheimer, quindi cause naturali. Ma seconda, addirittura si dice in un disclaimer che poi fu raccontato in un film che era Il segreto di Agatha Christie verso gli anni 70, in cui si diceva che lei avesse fatto questa sparizione perché lei voleva tentare un suicidio e poi incolpare il colonnello Archie come, diciamo, l'artefice, quindi da un suicidio omicidio, cose molto particolari comunque, però interessante.
Di sicuro lei avrà accusato, perché il buon colonnello Christie sarà fatto l'amante, infatti Nancy Neal, poi lei infatti si registrò in uno degli hotel dove l'hanno trovata come Mrs. Neal,
Tressa Neal si registrò.
Quindi secondo me ha accusato, la vecchia Agatha ha accusato la storia di corna vissute, e dopo ci ha ripensato, infatti si è risposata, dopo con poi il buon Manu, biografo ufficiale, ci dirà, si è risposata, è tutto a posto, della figlia, eccetera.
Sì, sì, sì.
E poi tra l'altro si è risposata con un archeologo, che era appunto una delle prime cose, una delle tante materie che lei studiò in gioventù, se non sbaglio. Ci sono anche degli altri elementi interessanti su Agatha Christie, ovvero non proprio su di lei, ma su quello che dei ricercatori, i famosi ricercatori americani, invece no, anzi, scusate, questi sono i ricercatori britannici, più seri sicuramente, hanno individuato un algoritmo che permetterebbe di individuare il colpevole nei libri di Agatha Christie. Questo è molto interessante, perché sembrerebbe che, vedete, come, cioè, vi porto il porno, vi porto pure la matematica, voglio dire, sono double pass solo a livello di prestigio, non come persona, sono straightforward, lo sappiamo, almeno spero. Dunque, in effetti sembrerebbe che, per esempio, come serial killer, cioè come appunto un serial killer, ovvero come appunto i serial killer che poi, o i killers che poi Agatha Christie attraverso i protagonisti dei propri romanzi va a scoprire, in una formula, in una consuetudine che è tutta da raccontare, che la diciamo tra breve, sempre tra breve, perché in effetti procrastino sempre, cioè dovremmo fare un'altra trasmissione, perché poi l'elemento sorpresa ve lo dico dopo, però non ve l'ho mai detto, quindi ci saranno altre 10 puntate che poi arrivi questi fatti, no? Cioè, siamo un po' tuttologi, si parla del vuoto qua. E la regina del giallo ha commesso degli errori nella stesura dei romanzi, a quanto pare. Questo non lo dico io, lo dicono gli autorevoli fonti inglesi. Infatti una serie di dettagli hanno permesso appunto a questo gruppo di ricercatori di studiare circa 30 suoi romanzi e di trovare delle analogie. In effetti, cosa accade? Se per esempio in un romanzo di Agatha Christie il trasporto principale descritto è un'automobile, oppure se il delitto viene commesso per esempio in campagna, l'assassino molto probabilmente sarà una donna. Oppure l'uomo invece, per esempio l'assassino donna, normalmente viene subito descritto con qualche dettaglio negativo. Questo secondo me, a livello freudiano, io ho studiato la psicologia, la sociologia, l'antropologia, potrebbe essere un legame col discorso che diciamo prima, cioè il fatto della fragilità poi alla fine di questa donna, che comunque ha avuto questa esperienza anche, quindi, di negatività, di quasi gelosia nei confronti di una donna che poi appunto avrebbe fatto tradire il marito. In effetti, se l'assassino è donna, verrà probabilmente descritto in maniera negativa, e invece l'assassino uomo, al contrario, verrà presentato in modo amabile già all'ingresso della storia, del romanzo, della narrazione. Quindi insomma, ci sono queste analogie, queste cose interessanti che a quanto pare vengono scoperte attraverso gli algoritmi. Ora, l'algoritmo, io l'ho fatto anche il liceo scientifico, non so nemmeno che cosa sia, quindi insomma lo lascio a voi, poi ecco, se la sapete chiamate, vincete un premio, ciao!
Londinium Calling.
Sì, in effetti ci sono delle condizioni molto interessanti. Tra l'altro io volevo aggiungere anche un altro aneddoto riguardante questa cosa della sua scomparsa. Pensate che stavo rileggendo comunque tra, diciamo, i documenti che ho a disposizione, che pensate che Arthur Conan Doyle andò a regalare ad una medium dei guanti proprio della Christie per fare in modo di ricercarla e capire diciamo in realtà dove si trovasse in quel momento. Era un po' una specie di rappresentazione reale di quello di uno dei suoi romanzi, ovvero A Natural Death. Quindi pensate un po' che cosa particolare che era successa. Detto questo, io passerei a un altro brano della nostra bellissima playlist del Prince Kalu. E qua è un gruppo che io conosco molto bene. Questi li ascoltava molto mio padre, questo gruppo qua, un gruppo molto molto importante, ovvero i Creedence Clearwater Revival. E questo abbiamo un classicone come Fortunate Son. A tra poco, ragazzi.
Facciamo su una ragazza, su una donna, stiamo parlando di Agatha Christie e le cose da dire sono come al solito innumerevoli. Una personaggio particolare che rientrano in quei personaggi molto inglesi, però anche molto curiosi, molto famelici di conoscere culture posti altri. Vabbè, la tradizione enorme dai tempi del Grand Tour, ma pure prima, da Lawrence d'Arabia a tutti quelli che comunque sono stati grandi inglesi, sono anche persone che sono sempre interessate anche di posti lontani, esotici. Agatha Christie ci è caduta con tutte le scarpe, perché vabbè, per cause personali, quindi primo marito ufficiale dell'impero britannico, India, il secondo marito archeologo, anche lì viaggi in Africa, in Egitto dove era già stata, in Siria, gira veramente tutto il mondo, una persona molto curiosa, molto attenta agli altri e ai dettagli. Che dire di più? Molte delle sue opere sono comunque ispirate dai suoi viaggi. Lei scrive Assassino nell'Oriente Express perché sul treno Venice-Simplon Oriente Express ci aveva viaggiato e probabilmente era stata colpita molto anche da questa esperienza, e via discorrendo. Quindi una persona che viaggia e scrive di quello che vede o delle sensazioni che lei ha avuto nel corso appunto dei suoi numerosi spostamenti. È vero o no, ragazzi?
È vero, sì, è vero, sì. Anzi, c'è da dire anche di più, perché nei suoi romanzi più che altro si va anche a identificare molti particolari che vengono di riferimento da quelle che sono le sue esperienze. Abbiamo citato l'archeologia, abbiamo citato poc'anzi anche, anzi all'inizio puntata, riguardante la musica, ma c'è anche da dire qualcosa riguardante a livello della sua esperienza, diciamo, come medico, diciamo, come aiuto durante, diciamo, le due guerre. Pensate che lei ha studiato molto anche farmacologia, perché alcuni casi di omicidio dovevano rientrare secondo, diciamo, omicidi a livello tossicologico. Quindi pensate un pochettino la cultura, la conoscenza di questa persona, che comunque alla fine, diciamo, ha avuto comunque il suo merito. Ma un'altra cosa secondo me da citare, a parte le sue ispirazioni, è sicuramente quella shakespeariana, a parte quella del nostro Conan Doyle, anche quella shakespeariana. Perché dico questo? Perché alcuni titoli di alcuni romanzi che lei ha scritto prendono di riferimento alcuni passi di Shakespeare, quindi lei era molto devota. Facciamo qualche esempio, giusto per diciamo, per farvi un pochettino capire la situazione. Per esempio, c'è un romanzo che si chiama Sad Cypress, che praticamente è tradotto come La parola alla difesa, e viene praticamente da un passo che è della dodicesima notte, che dice: come away, death, and in a sad cypress let me laid. Ci sono altri pezzi, per esempio, come uno dei miei delle opere che mi piacciono molto di Shakespeare, quella del Macbeth, e lei prende di riferimento il titolo By the Pricking of the Thumbs, sento i pollici che prudono, dall'atto 4 della scena di Macbeth. Quindi questi sono un po' una serie, ce ne sono tanti altri, ma questo è per farvi capire che la sua incredibile ispirazione per Shakespeare è stata importante anche per la descrizione dei vari titoli che ha preso. E però chiaramente ce ne sono tanti altri, c'è anche l'ispirazione, pensate addirittura alla Bibbia, c'è anche ispirazione anche ad altre opere teatrali. Comunque lei prende un incredibile, diciamo, cocktail di varie culture nel panorama britannico, e le mette specialmente in risalto con i suoi titoli che rimangono sempre all'occhio di tutti. London
Calling. Come sapete, le versioni poi di Agatha Christie sono innumerevoli, perché noi spesso immaginiamo una persona che possa essere chiusa dentro la propria stanza a scrivere romanzi, una persona grigia, magari un po' bruttina, una sorta di topo di biblioteca. Invece no, come nella migliore tradizione inglese, perché solo qui apparentemente succedono queste cose. Cioè, non c'è quello stereotipo per cui poi chi scrive un romanzo, chi scrive un giallista, deve essere per forza quello che sta chiuso in casa e magari non ha mai visto la luce del sole, quindi esprime tutte le proprie necessità e vocazioni all'interno delle quattro mura. No, non per niente, no. Perché vi racconto questa storia. Nel 1922, appunto nell'estate, il primo marito di Agatha, come ha detto Manuel recentemente, Archie Christie, da cui poi Agatha ha preso l'ispirazione per il cognome, che appunto era uno pseudonimo, non era il vero cognome della scrittrice, aveva ottenuto un lavoro nella promozione della British Empire Exhibition, che era una grande esposizione commerciale e fieristica che si sarebbe tenuta a Londra due anni dopo. Ma in quel momento la coppia si trovava nelle Hawaii, a Honolulu, e come sapete, insomma, le Hawaii sono famose pure per il surf. In effetti Agatha Christie era una grande surfista, forse nessuno lo sa. Vuoi perché magari la memoria di Torquay, come sappiamo Torquay Sandemon, attaccato alla Cornovaglia, e la stessa Cornovaglia è uno dei paradisi per i surfisti inglesi e non soltanto europei, perché sono bellissime onde, quindi si parla proprio surf da tavola, onda vela. E addirittura nella spiaggia di Waikiki, che era una spiaggia VIP, addirittura già nei secoli scorsi, e nel 1936 abdicò appunto il futuro re d'Inghilterra Edoardo, che a quei tempi non lo era ancora, e era soltanto Principe del Galles, e già stava surfando nella spiaggia di Honolulu. La stessa cosa fece appunto Agatha Christie, e iniziò a surfare grazie all'indicazione di alcuni ragazzini che stavano lì, e quindi per la prima volta addirittura sembra che fu una delle prime europee a surfare su una tavola, appunto da surf, scusate la dimensione, quindi in particolare molto molto interessante.
Esatto, poi un'altra cosa che volevo dire, tra l'altro, poco prima Davide aveva citato uno dei tanti romanzi della Christie, ovvero La trappola per topi. pensate, stavo rileggendo, è addirittura preso di riferimento dal capolavoro di Shakespeare, l'Amleto. Pensate che dice che in realtà l'espressione trappola per topi era praticamente un'espressione illusoria che era praticamente la risposta di Amleto alla ricerca di Claudio sulla parte, diciamo, della scena del prologo, praticamente. Quindi ancora una volta la nostra Agata prende di riferimento grandissime fonti di ispirazione per quanto riguarda la letteratura e non solo. Detto questo, io direi...
C'è un amico mio che è un famoso regista che ha fatto un'altra versione come quella dei 10 piccoli indiani, e appunto nella versione porno, trappola per tope.
E proprio per trappole per tope che passiamo adesso alla nostra pausa musicale. Questo è un altro pezzo della playlist del nostro Prince, e Vanilla Fudge, You Keep Me Hanging On.
Se posso dire due parole, perché in effetti, giusto per spezzare una lancia a mio favore, non perché voglio dire, in effetti sembra un po' la versione trash di più Amedeo, no? Lo capisco, insomma, oppure una sorta di Alvaro Vitali un po' più rifinito, però c'ho pure io del corto all'interno di me, nel senso, Vanilla Fudge, grande pezzo, grande gruppo, anzi è grande brano che è stato riproposto in 3000 salse. Tra l'altro questo qua fu una versione e la cover di un altro brano che uscì pochi mesi prima da parte di una famosa cantante, però questo di Vanilla Fudge è stato, penso, il top, meglio di qualsiasi altra versione originale. E se avete visto il film ultimo di Tarantino, noiosissimo peraltro, questa è una delle colonne sonore.
Esatto, quindi senza perderci altro tempo, sentiamoci questo bellissimo pezzo di Vanilla Fudge, You Keep Me Hanging On, e addentriamoci nella parte conclusiva sul nostro racconto della nostra Agatha Christie. A fra poco, ragazzi.
We'll be right back. Londinium Calling.
La nostra Agata, tanto per cambiare, anche lei non è stata immune da critiche provenienti da persone praticamente sensibili a quello che oggi si chiama il politicamente corretto. Prima di tutto il titolo Dieci piccoli indiani, ovvero E poi non rimase nessuno, And Then They Were Known, diciamo il titolo originario, all'inizio venne pubblicato come Ten Little Niggers, quindi 10 piccoli negri, che era la filastrocca dalla quale prendeva origine il plot, la trama, che sono 10 persone che poi muoiono praticamente un po' alla volta, c'è un assassino tra questo gruppo, sono isolati in una casa, insomma molti di voi conoscono già la trama. Quindi questo addirittura ai bei tempi fu ritenuto un po' offensivo e venne trasformato in 10 piccoli indiani. La stessa Agatha Christie venne criticata addirittura negli anni 40, quindi molto molto prima della follia, o comunque di quando è venuto di moda appunto questa politica del corretto, le cose proprie o improprie da dire, i riferimenti da fare. Lei nel 45 usò delle descrizioni, delle novelle minori, descrizioni che oggi diremmo stereotipate per quanto riguarda le persone di origine ebraica. Si beccò addirittura la reprimenda nel 47 dell'Anti-Defamation League, che sarebbe la lega di diffamazione delle persone di origine israelita ebraica che si trova in America, molto conosciuta soprattutto da alcuni verso i quali ha diretto le sue attenzioni. L'Anti-Defamation League scrive una reprimenda appunto per questo tipo di stereotipi che a loro dire c'erano in alcuni racconti di Agatha Christie.
Un altro cosa interessante riguarda invece la filatelia, perché in Nigeria addirittura, incredibilmente, non so per quale motivo, ma su appunto un francobollo nigeriano venne, come dire, raffigurato il famoso detective, no? Il più famoso detective raffigurato appunto e rappresentato da Agatha Christie, che è Hercule Poirot. Non è stato nemmeno inventato poi, tra l'altro, come personaggio dalla stessa Agatha Christie, ma è stato semplicemente traslato da quello che Agatha Christie incontrò, a quanto pare, nei primi anni 10, mentre scendeva da un autobus, ha visto un volto particolare, un personaggio con dei baffi strabilianti, con una camminata stranissima. Questo personaggio entrò nella mente così tanto di Agatha Christie che poi lo raffigurò e lo portò sulle scene dei propri romanzi, appunto col cognome Poirot, il famoso detective, che poi sarebbe diventato, diciamo, il proprio alter ego, il numero uno, diciamo, di tutti i suoi personaggi in alter ego, se vogliamo così dire.
Poirot e Miss Marple, questi, come abbiamo detto prima, sono stati due personaggi inventati che comunque hanno traslato, hanno reso celebre la scrittura, i romanzi di Agatha Christie, che poi lei, diciamo, è stata poi proclamata dopo la sua morte come la regina del mistero, la regina del crimine. Quindi tante volte anche quella della suspense, quasi un po' a creare questa specie di connessione con il nostro Hitchcock, pensate un pochettino, perché in effetti le sue opere davano proprio quell'effetto di suspense, di mistero, di cose anche molto imprevedibili, perché normalmente le strutture della nostra Agatha funzionavano in questa maniera: si parte con un omicidio, descrizione nei minimi dettagli possibili, specialmente nell'ambito dell'archeologia o tutto ciò che comunque ha rappresentato la sua incredibile curiosità. Poi normalmente quando c'era questo omicidio si trovano i sospetti, c'è la descrizione dei vari sospettati e poi si va con delle scene particolari e si va poi a trovare, diciamo, il colpevole dopo una riunione, diciamo un meeting fatto dal nostro detective per incolpare, diciamo, alla fine il colpevole. Ma ci sono comunque altri romanzi dove lei stessa ha detto che ha voluto cercare anche di creare delle cose molto imprevedibili, come per esempio il killer che si confessa in un momento, diciamo, di follia davanti al detective per i suoi omicidi, oppure dei casi che poi sono rimasti irrisolti ma poi si va a capire nel finale chi è il colpevole, con delle scene, con dei dettagli che alla fine risaltano subito all'occhio della lettura. E questo è quello che ci ha lasciato la nostra Agatha Christie, poi dopo scomparsa per una malattia, diciamo, di Alzheimer, quindi di cause naturali. Un'altra cosa che secondo me deve essere evidenziata specialmente è quello riguardante i suoi diritti per quanto riguarda le sue opere, perché lei fondò, questo poco prima della sua morte, fondò una società che si chiamava Agatha Christie Limited, dove lei praticamente prese tutti i vari diritti, e poi questa società è stata tramandata di generazione in generazione tra la sua figlia, nipote, eccetera eccetera, per compensare, per tenere sempre in diciamo ben note, diciamo, quelle che erano le sue opere. Quindi tuttora sono opere molto molto importanti, come abbiamo già detto 2 miliardi di copie vendute, veramente un numero incredibile, e proprio un filo pelo pelo sotto quello di Shakespeare. Perciò lei è stato un personaggio molto 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 importante, comunque con delle storie interessanti, strane, come quella della scomparsa, però certamente lei ha contribuito molto sullo sviluppo della letteratura britannica, assolutamente. Detto questo, io passerei con l'ultimo pezzo di questa playlist fantastica del nostro Prince Kalu, prima di addentrarci nei nostri consueti saluti finali, e Spellbound, giusto, no? Siouxsie and the Banshee, caro Prince.
Siouxsie and the Banshees, che ogni tanto passavano una strada vicino a un posto dove io stavo, dove avevo un locale, e andavo da due amici miei scultori, quindi insomma lo volevo dedicare a questo momento, visto che io faccio sempre queste citazioni. Io sono un po' uno di quelli che si fa le foto col personaggio politico famoso braccetto, ma poi dice: ecco, stavo là, capito? Più o meno li guardo, li scruto da lontano, una volta mi hanno dato una maglietta, tutte storie miserevoli in effetti, però mi fanno sembrare un po' meglio di quello che siamo. Siamo tutti in effetti, però no. Io volevo dire l'ultima cosa interessante: se ci avete due spicci, visto che ve l'ho citato prima, da spendere, non soltanto i chiavi, sono importanti pure le chiavi comunque. E a proposito dei chiavi, volevo dire, questo si parla proprio di come aprire una casa, o meglio, come affittare una casa. In effetti, se andate nel Devonshire in Inghilterra, potresti affittare la casa dove ha vissuto Agatha Christie per più o meno 500 euro a notte più 20% per noi come commissione, poi vediamo l'indirizzo, e PayPal accettiamo. Proverete il brivido di dormire nella stanza in cui sono nate appunto pagine e pagine e pagine di giallo da brivido, e appunto è un'esperienza bellissima. Se non c'è 500 euro almeno, venite da me, vi faccio dormire nel locale con sacco a pelo.
E detto questo, direi proprio di lasciarci con quest'ultimo pezzo, un po' a definire quella che era, diciamo, la parte embrionale dei suoi romanzi, quella di Agatha Christie, molto sulla spiritualità, sul fatto di essere incantati. Spellbound, e torniamo subito.
Anzi no, scusa, prima di Spellbound è una cosa importante: invece di dormire nel sacco a pelo, vi faccio dormire sull'Orient Express, è come dire sto sotto al treno, più che altro, non so, vero?
Spellbound, ragazzi.
Spellbound.
From the cradle bars comes a beckoning voice, a thing spinning. You have no choice.
Choice, following the footsteps of a red dawn, don't see your chance. Spellbound, following the footsteps.
eccoci, il tempo è volato, amici miei, il tempo è volato, siamo in chiusura anche con la nostra Agatha Christie, anche lì, come diciamo sempre, si potrebbe aver parlato per settimane, se non altro delle opere, tutto quello che ha fatto, della differenza delle opere tra i suoi personaggi, comunque vabbè, non c'è tempo. Dobbiamo andare, la prossima puntata ci addentreremo in un'altra cosa tipicamente inglese, che dietro suggerimento incipit del nostro Prince Canu, che è un frequentatore di questi posti, faremo i Gentleman's Club, cioè quei club molto particolari che mi nascono sullo Strand, mi nascono qua dalle parti del West End di Londra, che sono ancora in auge, e alcuni dei quali, badate bene, resistono e continuano a non accettare membri femminili. È vero o no?
Anche perché i femminili non hanno i membri, quello è il concetto.
Esatto, è tutto anche un gatto che si muove la coda, diciamo, finché la coda. Bene, che dire, Manu, ti saluto, saluto Luca, saluto Wally che sicuro ci ascolta, saluto Ivo Musso, il nostro grafico che è in ritardo con la locandina, infatti lo stiamo cercando. E nient'altro, un bacione a tutti e ci vediamo lunedì prossimo.
Ciao a tutti, grazie mille per aver ascoltato questa puntata, mi raccomando, sempre in ascolto come ogni lunedì, Dominium Calling, il Monday Night per voi. E seguiteci sui social, mi raccomando, Facebook e Instagram, siamo qui per pubblicare cose fantastiche. Saluto anch'io Wally, saluto Jim Pop.
Grazie a tutti, scusa che ti ho sovrapposto la voce, grazie a tutti ragazzi e ragazze, un saluto gradevole a Jim Pop, un grande saluto a Giuliano. Un altro saluto a un famoso radioascoltatore che mi è venuto a trovare pochi giorni fa ed è Stefano che ci ascolta da Lussemburgo. Un saluto a Stefano, un applauso a Stefano, continua così e fate share su Facebook, su Instagram delle nostre pagine molto interessanti, grazie a Wally che è uno dei curatori delle pagine e grazie ai Gentleman's Club, perché se non ci fossero quelli noi non sopravviveremmo e soprattutto non troveremo l'ispirazione per continuare a fare la trasmissione. Allegria, alla prossima.
Londinium calling.
London?
Yes, London.
London, yes, London. You know, fish, chips, couple of tea, bad food, worse weather, merry fucking Poppins, London.